www.redigio.it e la storia continua. Strane manie dei collezionisti. Fino dal tempo della regina di Saba, la mania delle collezioni è stata sempre assai frequente ed è molto diffusa anche ai giorni nostri. E di tutte le collezioni, quelle dei francobolli sono fra le più istruttive e anche le più redditizie, giacché il loro valore cresce notevolmente con l'andare degli anni. Molte collezioni di tal genere, fatte 20 o 30 anni or sono, hanno oggi un valore 4 o 5 volte maggiore di quello iniziale. E si sa di una il cui valore per 35 anni a questa parte è decuplicato. Altrettanto avviene anche per la collezione di vecchi libri, stampe e porcellane, purché si intende la scelta sia stata fatta con gusto e dando la preferenza a degli esemplari più rari. Ultimamente un vaso di Sèvres fu venduto all'asta al prezzo di 250 sterline, mentre era stato acquistato pure all'asta 20 anni fa a meno di un quarto di quella somma. È noto come certi libri abbiano raggiunto anche dei prezzi favolosi, o perché rari o perché esauriti. Collezione di etichette di alberghi. Taluni, provvisti in tempo e di denaro, si divertono a specializzarsi nei generi più strani di collezioni. Una delle più originali che si ha occasione di vedere recentemente è una raccolta in più volumi di etichette di alberghi, messi nei bauli dei viaggiatori alla loro partenza. Questi variopinti pezzi di carta in numero di oltre 3.000, cui altri se ne vanno man mano aggiungendo, si prestano a uno studio interessante di disegni e colori. Il volume concernente l'Europa contiene le etichette più varie, da quella del Charlton di Londra a quella di una piccola osteria della Sicilia, a quella del Bristol di Parigi, a una rossa e gialla esacribilmente stampata in un umile locanda della Foresta Nera. Un vivace cartello fa contrasto con quello scuro di un piccolo albergo della Crimea, mentre quello di un'osteria dell'Andalusia, nella quale predominano il giallo e il rosso, ne ha di rimpetto uno giallo e nero di un noto albergo viennese. Dal Caucaso ai Pirenei, dal Capo Nord al Cairo, le etichette più originali figurano in questa collezione e molte furono applicate direttamente sul bagaglio del collezionista, appassionato viaggiatore. Altre furono da lui comperate. L'Asia è rappresentata da cartelli indiani, cinesi, giapponesi. L'Africa da molti cartelli di alberghi della colonia del Capo. E tanto l'America del Sud come quella del Nord sono ben rappresentate. Il volume riferentesi a questa ultima regione ci consente di seguire il viaggiatore nelle sue peregrinazioni fra New York e San Francisco, con alcune escursioni a nord ed altre a sud, nei paesi dove egli trascorre alcuni mesi alla caccia di caimani. Il collezionista ha speso parecchie centinaia di sterline per la sua raccolta e riconosce che difficilmente un compratore sarebbe disposto ad acquistare al prezzo di costo, a meno che non avesse anche egli la stessa passione per siffatta genere di collezione. Le male lingue dicono che molti viaggiatori applicano nei loro bagagli etichette di alberghi e di paesi dove non furono mai. Un'altra collezione strana, denti. Interessanti, per quanto non sempre autentiche, sono le raccolte dei denti dei grandi personaggi, come quella di un collezionista francese che è in relazione con i principali dentisti del mondo, nella quale si trovano i denti di Napoleone I, di Giulio Cesare, di Victor Hugo, del Duca di Wellington, di Luigi Napoleone, di Bismarck e di parecchi altri membri delle famiglie reali europee, da Lafayette fino a George Washington. Il dente di Lafayette costò al collezionista parecchie migliaia di franchi, quello di Bismarck poco meno. Il dente di Victor Hugo costò invece soltanto 50 scellini. Un'altra raccolta è anche quella degli oggetti sepolcrali. Originale, per quanto macabra, è la mania di raccogliere lapidi e ornamenti sepolcrali, propria a un altro francese. Nel suo giardino, situato nei dintorni di Parigi, vi è un angolo, un grazioso boschetto che ha quasi l'aria di un cimitero. Il fatto che in Francia le tombe vengono avvicendate a brevi periodi di tempo rende possibile al signor B di fare una simile raccolta. Anche in vari gabinetti del suo appartamento si trovano numerosi pezzi di bronzo tolti dalle lapidi mortuarie e messi in vendita. Sebbene questo genere di collezione presenti il pericolo che molti siano incoraggiati a rubare ornamenti delle tombe, indubbiamente quella del signor B contiene molti interessanti documenti del passato che altrimenti sarebbero andati perduti. Notevole, tra gli altri, una lapide di bronzo rappresentante un cavaliere medievale e la relativa moglie, che si trovava in origine sepolti in una cattedrale della Normandia. Sulla lapide, ottimamente conservata, sono ricavate anche, in un misto di francese normanno medievale e di latino, le meravigliose gesta del cavaliere defunto. Ed ecco la raccolta delle penne. Interessante la raccolta, fatta da una signora americana, di penne usate da personaggi celebri ed in importanti circostanze. La ricca signora darebbe certo una somma ingente per avere la penna con la quale fu firmato il Trattato di Versailles. La collezione comprende le penne di Nelson, una bella penna d'oca grigia con la punta molto consumata, quella di Wellington, Palmerston, Victor Hugo, quella da lui usata allorché scrisse i suoi libri. Con una di queste penne dicesi che Napoleone III scrivesse l'istruzione per la capitolazione di Sedan. Un'altra fu adoperata dalla regina Vittoria a bordo del suo yacht, l'Osborne. Vi sono poi le penne usate o possedute dalla principessa Eugenie e da Abramo Lincoln, da Presidente Roosevelt e da tanti altri, e anche dai noti pittori francesi. Molte di queste penne furono comperate. Quella di Palmerston costò al collezionista $25 e quella di Nelson molto di più, mentre altre furono vendute per 10 scellini e quella del Presidente Roosevelt per circa mezzo dollaro. Una delle penne più interessanti della collezione è quella con la quale fu firmato il famoso Trattato di Berlino nel 1878. Molti uomini illustri, richiestene dalla collezionista o a voce per iscritto, le offrirono la loro penna senza compenso alcuno. Nonostante la fede della signora sull'autenticità delle penne raccolte, per alcune di esse, comprate in vecchi negozi di curiosità, è lecito accettare le sue dichiarazioni con beneficio di inventario. Ed ecco i manifesti teatrali. Caratteristica è una collezione di manifesti di spettacoli dati da celebri artisti. In esso figurano tanti nomi, e fra gli artisti moderni troviamo annunzi con nomi di Kendall, Giorgio Alessandri e tanti altri attori e le attrici dei paesi stranieri. Sebbene alcuni di questi manifesti acquistati nel periodo delle relative rappresentazioni siano costati poco o nulla, alcuni dei più antichi costarono ingenti somme. Uno di quelli relativi alla Siddons fu acquistato a prezzo di oltre 5 sterline e quello di Garrick costò parecchio di più. L'intera collezione, ottimamente conservata in un album e cartelle, è stimata a 600 sterline e probabilmente, se messa in vendita, verrebbe pagata anche di più. E con le scarpe? Le donne provano un piacere speciale nel raccogliere indumenti e ornamenti indossati da personaggi celebri. Una nota società femminile di New York possiede una originale collezione di scarpe, alcune delle quali sono proprio dei veri capolavori dell'arte della calzatura. Particolarmente prezioso e interessante è un paio di scarpine di satin bianco ricamato con fleur de lis in oro, che appartenne all'infelice Maria Antonietta. Un paio di piccole scarpine di satin nero con tacchi enormemente alti appartenne alla non meno sfortunata principessa di Lamballe. Un paio di scarpe che si attribuisce alla buona regina Bess dimostra come essa avesse i piedi delle dimensioni quasi maschili, mentre quelle della sua infelice cugina, Maria di Scozia, dimostrano che essa aveva dei piedi singolarmente eleganti. Una scarpetta di Sarah Bernhardt si trova nella sezione delle attrici vicino a quella di Ellen Terry. E fra altri esemplari di questa collezione, che ne comprende in tutto 400, si nota un paio di scarpe della defunta zarina di Russia, fatto per lei a Parigi, di capretto bianco squisitamente ricamato in oro, e un paio di scarpe alquanto grandi con un tacco alto, che appartennero alla infelice regina Draga di Serbia. Una scarpa di cuoio marrone con tacco basso porta un cartello sul quale si legge che fu portata da Carlotta Corday e forse proprio quando da Caen si recò a Parigi per pugnalare Marat. Avvi inoltre nella raccolta un paio di piccole scarpette di satin che portò l'attuale regina d'Inghilterra quando era ancora bambina. Le scarpe della regina Isabella di Spagna sono di discrete dimensioni, mentre di assai graziose proporzioni sono quelle della regina d'Italia. Una scarpa della Taglioni in satin bianco è una delle più logore della collezione e fu forse portata dalla famosa ballerina in occasione di uno dei suoi tanti trionfi. Questa collezione ha un valore di oltre 10.000 dollari. La scarpa di Maria Antonietta, 20 anni fa, costò da 35 a 40 sterline e le scarpe di Carlotta Corday sono fra le più rare della collezione, forse perché ne è provata l'autenticità. Un'altra collezione è quella di indumenti vari. Un'altra signora pure americana raccoglie vestiari di vario genere. Nel suo museo privato comprende abiti da uomo e da donna, busti, pettini e altri oggetti interessanti dal punto di vista storico e artistico. Bella è una collezione, dovuta pure a una signora, di ornamenti da capo dei diversi paesi. In essa figurano i noti spilloni dalla capocchia di pietre varie delle donne giapponesi, gli ornamenti fatti coi denti dei pescecani delle donne di una tribù islandese del Mare del Sud, i rozzi spilloni simili a piccoli spiedi degli Zulu, dei Basutos e di altre tribù africane, gli alti pettini di tartaruga delle spagnole e delle marocchine, gli spilloni con la testa d'argento dei disegni originali, quelli delle donne della Norvegia e della Bretagna, pettini di legno estratti da tombe egizie, pettini di legno estratti da tombe egizie e forcelle di bronzo che risalgono ai tempi dei primi romani. E questa collezione è molto importante, tanto dal punto di vista storico quanto quello artistico.